Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera, buonasera, eccoci qua, eccoci qua. Come state? Come stai? Come va?
Che si dice? Si procede, si procede, si procede, come sempre, come
Che
sempre.
poi diciamo sempre buonasera, ma perché siamo live su Twitch TV, ricordiamoci che il nostro podcast viene ascoltato per la maggior parte in differenti momenti della giornata, quindi qualsiasi momento sia. Esiste un saluto generale che non sia ciao. Per qualsiasi momento della giornata. Tipo salve? No, salve non si usa per salutare. O sbaglio.
In che senso
Non
non si
vorrei
usa
dire.
per salutare? Sì, che si usa per
Cioè, salve
salutare.
si dice per situazioni formali e per salutare quando magari uno se ne va, no? Non è più etimologicamente corretto utilizzarlo in situazioni formali più che un saluto generale.
Sì, probabilmente sì.
Non siamo degli studiosi della Crusca, ecco. Se ci state ascoltando e sapete la risposta a questo quesito istituzionale slash etimologico, prego di farci sapere il vostro pensiero.
Comunque, direi di iniziare con il nostro
Iniziamo.
ringraziamento
Vai.
a Pioggia 93, che anche lei sfonda la barriera dei 30, proprio dritto, spam, sbang, con i 30 mesi di abbonamento. Grazie, Pioggia.
Grazie per i 30 mesi di abbonamento e colgo il gancio per ricordare che Fratelli Tudo Podcast è un'opera di, diciamo, divertimento, mio e Mario. Ci piace, passione, lo facciamo just for fun, però ci impegniamo anche tanto per poi fare un po' tutto quello che è la produzione, i contenuti, la pagina Instagram, Twitch, eccetera. E per sostenerci ci sono diverse soluzioni. La cosa più semplice sicuramente è parlare del nostro podcast ad altre persone affinché aumentino gli ascolti, ma puramente per avere anche un feedback dalle persone. La seconda strada è quella un po' più concreta di fare una donazione diretta tramite il link di PayPal che trovate nel sito fratellitudo.com, oppure una cosa molto semplice è andare su questa pagina di Twitch TV. Dove noi facciamo la live, trovate il link su Instagram oppure basta che ce lo chiedete, vi forniamo il link. Se avete un account Amazon Prime, potete fare l'iscrizione, la subscription al canale in maniera totalmente gratuita per voi. Ripeto, voi avete già l'abbonamento Amazon Prime e a noi viene riconosciuta veramente due noccioline da lanciare allo zoo a qualche
No, mi dissocio
animale.
dagli zoo. No, sono brutti posti, vanno aboliti. Ok.
Le noccioline le usiamo per darle agli animali liberi di volare nel cielo e di camminare sulla terra, ecco, al
Esatto.
safari. Andiamo in safari, facciamo i safari, dai, quelli tipo in Sudafrica, Kenya,
Non
dove gli
credo
animali
neanche
sono più
quello
liberi.
sia una bella roba, però vabbè,
No,
poi.
vabbè, dai, lì sì, insomma, lì sono. I safari tendenzialmente sono
Delle
nelle.
riserve naturali. E le riserve
Cioè, tipo il
naturali.
Kruger, penso che sia tipo la riserva. Tipo in Sudafrica, grande quanto tutta l'Italia, cioè, ok, insomma, potranno sembrare in gabbia, però hanno comunque un bel pezzo di terra dove vagare. Detto questo, quindi, se volete sostenerci, iniziamo subito con le piccole marchettate per seguirci. E
Mi sembra
noi oggi,
giusto. Mi sembra giusto.
mi sembra giusto, sempre sponsorizzarci, dobbiamo fare un. Se non siamo molto bravi nella sponsorizzazione, ecco, quindi aiutateci anche voi da questo punto di vista sul marketing, non siamo molto ferrati, non abbiamo studiato marketing e non siamo per nulla esperti. Detto questo, direi che oggi che stiamo registrando questa puntata è martedì 27 febbraio 2024. Il Fratelli Tudo Podcast, vi ricordo che è un podcast che parla di crescita personale, lavoro, sotto il nostro punto di vista e raccontiamo un po' quello che affrontiamo nella nostra quotidianità, nel nostro percorso. E per chi è un ascoltatore di lunga data o chi vuole andare a recuperarsi le prime puntate, noterà proprio una crescita anche nostra, sia come persona, come persone, sia come anche lavoratori, perché abbiamo avuto una crescita entrambi, abbiamo cambiato lavoro, abbiamo cambiato mansioni. Abbiamo iniziato in un modo e stiamo continuando in un altro. Chissà nelle prossime puntate cosa potremmo raccontare del nostro futuro. Magari avremo trovato il modo per non lavorare e vivere lo stesso sereni in qualche modo, ma questa mi sembra più un'utopia, no?
Beh, non lavorare sicuramente se sereni, poi dopo bisogna vedere che tipo di serenità.
Impone. La società però... ti impone comunque di per forza lavorare.
E la prova contraria, purtroppo. Purtroppo sì. Io voglio sapere, la spiegazione dietro al titolo di questa puntata, Anto.
Sotto la superficie? Stavo pensando prima a un po' tante cose che ho ascoltato in questo periodo. Ho avuto la fortuna di riuscire a recuperare un po' di podcast italiani, inglesi, un po' di video su YouTube, eccetera, e fare un po' di ragionamenti. E il primo che voglio citare è un ragionamento che ho ascoltato fatto sulle paure. Questo ragazzo che viene intervistato spiega un aneddoto, dice: il momento in cui mi sono sbloccato nella mia carriera lavorativa, nella mia vita personale, nella relazione con le persone, è stato nel momento in cui mi sono accorto che le paure primordiali, cioè quella sensazione di paura che hai quando sei un piccolo, sei un infante, sono veramente pochi. Sono poche. E due di queste, diciamo più dagli studi citati, eccetera, è la paura dei rumori forti e la paura di cadere. Cioè, un bambino, quando è piccolo, si spaventa quando c'è un rumore forte e nessuno gli ha insegnato che il rumore forte è pericoloso o che comporta qualcosa di negativo. Un infante appena nato non lo può comprendere, eppure un rumore forte lo spaventa. Allo stesso modo la caduta, cioè la paura del vuoto, paura dell'altezza, possiamo dire, questo sentimento, diciamo, di perdita di stabilità. A un bambino si spaventa quando inizia magari a fare i primi passi, cade, ha paura, o quando viene lasciato un attimino che ha paura. Questo per dire che tutte le altre paure che abbiamo sono paure indotte. Quindi paure che ci vengono insegnate da altre persone, dalla società, dalle situazioni, da n altre cose. E quindi perché spesso comunque abbiamo paura di fare una bella figura, abbiamo paura del giudizio delle persone, abbiamo paura di lanciarci in un nuovo progetto, abbiamo paura di cambiare la nostra vita, abbiamo paura... Sono in verità paure fittizie, paure che sono state instillate nel nostro DNA, nella nostra personalità, dall'educazione, dall'ambiente in cui siamo cresciuti e dal modo in cui viviamo nella società interna. E io ci ho ragionato un po' su questo pensiero. Non ho una risposta da dare a... Quando ascoltavo questo ragionamento non avevo personalmente una risposta immediata da poter dare a questa persona se avessi avuto l'occasione di parlarne. Però mi ha aperto molto la testa, mi ha fatto capire che effettivamente potremmo non aver paura di queste cose. Non lo so. Tu che ragionamento ti viene su questo concetto?
No, non sono totalmente d'accordo. Cioè, io credo che il bambino non abbia tanto paura di cadere quanto paura del dolore che viene provocato dalla caduta. Cioè, il bambino piange nel momento stesso in cui cade e si fa male, si sbuccia il ginocchio, non nel momento in cui perde la stabilità. Anzi, i bambini io li vedo molto spericolati da quel punto di vista. Non lo so, non ho questa certezza, però nel senso, magari lo avrà fatto i suoi studi e avrà sentito questa cosa. A me sembra più che il bambino abbia paura nel momento in cui si fa del male. E allora da lì gli arriva. Però, cioè, se pensi anche a tutti i bambini che stanno in braccio ad adulti alti 1,70 m e si sbracciano, si lanciano, fanno cose, si dimenano, questa forte paura di cadere. Non lo so, non ce la vedo proprio propriamente. Sulla parte dei rumori forti sono d'accordo, magari lì entra in discussione una parte del cervello, ovviamente, che con l'evoluzione fa sì che qualsiasi rumore forte indica pericolo, mi può andare bene. Però, cioè, la primissima cosa che mi è venuta in mente quando parlavi di questa cosa qui, e tu dicevi perché abbiamo paura di lanciarci un nuovo progetto, perché abbiamo paura di cambiare la nostra vita, perché abbiamo paura di cambiare lavoro, è tutto in realtà legato a una sola cosa. Cioè, era tutto collegato a una. La paura dell'ignoto. Fine. E se tu mi dici, il bambino non ha paura dell'ignoto, ti credo, perché il bambino non ha visione a lungo termine di questo tipo, non ha ragionamenti di questo tipo. Ma la persona che cresce impara ad aver paura dell'ignoto perché ti viene imposta. Perché è giusto.
Quello.
No, ma son d'accordo, ma non c'è nulla che, tra virgolette, tu possa evitare di fare. Cioè, non è un qualcosa che tu dici, genitore, hai sbagliato di imporre la paura dell'ignoto a tuo figlio. No, perché è la società che te lo impone, la paura dell'ignoto.
No, infatti il mio ragionamento non è nel dare la colpa a qualcuno, nel dare la colpa alla società, all'educazione o ad altre situazioni. Il mio ragionamento è solo nel dire, nel momento in cui ti rendi conto che la paura dell'ignoto, la paura del nuovo, la paura di qualcosa che non conosci, è effettivamente una cosa artificiale, artefatta, costruita nella nostra testa, nella testa di tutti, chi più chi meno, perché poi effettivamente le persone che portano avanti dei progetti incredibili, le persone che prendono strade non convenzionali, è perché hanno sconfitto quella paura, perché hanno superato quella paura in qualche modo. Hanno trovato la loro soluzione, hanno trovato la loro pozione, il loro antidoto a questo veleno che ci viene lentamente, lentamente instillato fino a quando siamo piccoli. La paura di quello che c'è dopo. E nel pensare questo, sai, quando ascolti questo genere di interviste, quando ascolti questo genere di pensieri, è come se si aprisse una porta nella testa, perché sono cose che onestamente sappiamo tutti. E non sto dicendo nulla di nuovo, né questo ragazzo che è stato intervistato ha detto nulla di nuovo, non ha scoperto l'acqua calda, non ha scoperto una nuova formula chimica. Ha detto semplicemente una cosa che abbiamo tutti un po' nella testa, sappiamo che aver paura di quello che potrebbe succedere dopo non è una paura razionale, è una cosa molto viscerale, una cosa molto sentimentale. È data insomma, dai propri impulsi, dagli impulsi interiori. Nel realizzarlo capisco che potremmo veramente esprimere il nostro meglio alla nostra massima potenzialità senza questo genere di freni e senza questo genere di blocchi, che comunque sono parte integrante, come dicevi tu, del tessuto societario. Cioè, tu sei parte della società, fai parte del gruppo, fai parte del branco della società odierna solo se hai questo genere di timori. Perché se sei una persona estremamente spavalda, senza paura, che si lancia in mille cose senza pensare alle conseguenze, tendenzialmente non vieni visto come una persona affidabile, una persona su cui riporre la fiducia, una persona salda nella mente, diciamo così, non sana
Stabile.
di mente, salda, ecco, stabile. Ecco. Volevo dire quella parola. E questo mi ha fatto ragionare spesso durante queste ultime 2 settimane che ho ascoltato. 2 settimane fa, sì, 2 settimane fa me lo sono segnato. Ho ascoltato questo pensiero e mi ha fatto molto ragionare. mi ha fatto molto ragionare, dico, ma siamo veramente, abbiamo veramente bisogno di questo, di questo genere di paura? E da un lato io dico sì, comunque, perché sono una persona estremamente responsabile. Io, chi mi conosce sa bene come sono fatto, ho un senso di, ne parlavo anche un po' prima.
Che vuol dire? Cioè, cosa c'entra la responsabilità con la parte della paura?
Le paure delle conseguenze ti portano ad avere, a compiere delle scelte con estrema responsabilità. Cioè, metti sempre sulla bilancia il peso dell'azione che fai con la conseguenza. La misuri già la conseguenza. Una persona che non ha paura dell'ignoto, di quello che succederà dopo, è perché non pensa anche alle conseguenze.
Sì, tra l'altro cercavo proprio la definizione da vocabolario di paura e non mi aspettavo che il vocabolario inserisse, cioè la definizione di paura è uno stato emotivo, consiste in un senso di insicurezza, di smarrimento, di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario. Di qualcosa che si crede dannoso. Ok? Non credevo che vocabolario effettivamente integrasse il discorso dell'immaginario. Però fondamentalmente, cioè, la paura esiste come sentimento di sopravvivenza. È un po' sempre quello che ci siamo detti spesso e volentieri. Cioè, il cervello umano è nato per farci sopravvivere, non per renderci felici, no?
Sì.
Questo secondo me è il punto primario. In una società estremamente sicura, perché la nostra è una società estremamente sicura, beh, nel senso, puoi dormire all'interno di una casa di cemento, la paura che qualcosa possa succedere durante la notte è estremamente basso. E purtroppo questo, secondo me, è un'evoluzione del nostro stato di allerta. Cioè, nel senso, non c'è altro, io non lo vedo altro come un discorso di puramente di evoluzione del nostro stato di allerta. Cioè, è tutto lì. Viviamo in una società estremamente sicura, per la quale qualsiasi tipo di cambiamento purtroppo ci infonde paura. Fine, perché non sappiamo cosa ci sta al di là. Se prima l'essere umano aveva paura del di là, probabilmente perché non sapeva se c'era acqua, cibo, sete, animali, predatori o cose di questo genere, per noi adesso si evolve in questo altro senso. Credo che la paura sicuramente sia utile, e se no non si spiega, cioè, la sua esistenza. Credo anche che spesso e volentieri si sa che è una questione estremamente nella nostra testa immaginaria, eppure è così complicato da combattere. Estremamente complicato. E sulla paura dell'ignoto, purtroppo, non lo so, è un tema molto caldo, a me molto caldo, estremamente complicato. Io lo vedo molto di più che la paura di un ignoto, per me è la continua ricerca di un equilibrio. Cioè, l'essere umano continua a cercare il bilanciamento, l'equilibrio, che è assolutamente l'utopia. L'equilibrio non esiste nell'essere umano, però invece è l'unica cosa che cerca, no? Ed è per quello che, secondo me, la persona ha paura del cambiamento. Perché è tutto ciò che va a inserire un'ennesima variabile all'interno di questa ricerca. È tutto lì. L'essere umano cerca tutti i giorni della sua vita di avere una routine sempre uguale, di avere sempre lo stesso punto di riferimento, sempre la stessa cosa. Uno, perché il cervello ovviamente fa meno fatica e il cervello va a risparmio energetico. Due, perché tutto ciò che conosciamo a memoria ovviamente ci rende a nostro agio, la cosiddetta zona di comfort. Questa continua ricerca dell'equilibrio fa sì che ovviamente tutto ciò che sta al di fuori, secondo me, ti crea ansia, stress, timore, paura. Poi possiamo stare qui a disquisire se questa costante ricerca dell'equilibrio sia qualcosa di giusto o di sbagliato. Però, non lo so, io questa risposta non ce l'ho. Sicuramente sono molto combattuto come l'idea della consapevolezza. L'idea dell'equilibrio e l'idea della consapevolezza sono qualcosa che tuttora mi attanagliano. Non so dire se l'equilibrio sia qualcosa di buono o di negativo. Dire se la consapevolezza sia qualcosa di positivo o di negativo. Allo stesso modo, però, è lì, secondo me. È tutto lì. Il discorso della paura del cambiamento. Sempre quella.
Sì, adesso stavo cercando di ragionare un po' più sulla sfera personale. Nel senso, adesso abbiamo snocciolato un po' la questione in maniera generale. E stavo cercando di calarmi io nel guardare effettivamente quello che faccio, come lo faccio e se provo paura o meno in quello che faccio. Onestamente è difficile. Vi invito a fare anche voi questo esercizio per cercare di darvi una risposta e darvi un'autoanalisi. Onestamente parlando, io adesso non ho paura di quello che succederà. Onestamente parlando. Nel senso, non ho paura dell'ignoto, non ho paura del futuro. Forse una decina d'anni fa sì, soprattutto quando ero a scuola. Quando ero a scuola avevo molta paura di quello che sarebbe successo dopo il periodo scolastico. Perché non c'era anche una situazione macroeconomica instabile, tante persone non la vivevano bene, la ricerca del lavoro era più complicata. E comunque dopo gli studi devi andare a lavorare, perché è quello che devi fare nella vita, non è che puoi dire faccio altro. Ora, oggi come oggi, ammetto che la situazione lavorativa, come abbiamo detto, attualmente è cambiata. Le posizioni lavorative ce ne sono, cioè sono tante, che poi siano posizioni lavorative valide o non valide, questo non lo giudico. Però è evidente che dal punto di vista lavorativo ci sono molte più possibilità, quindi la paura del futuro sull'aspetto economico non mi spaventa, mi sento abbastanza tranquillo. Anche sul lato relazionale, comunque nella relazione con le persone, nella famiglia, non ho paura di questo tipo, quindi eppure comunque le scelte che compio nella maggior parte sono scelte estremamente ponderate. Cioè, tuttavia, nonostante io penso e sono abbastanza convinto di non aver paura, ogni scelta che faccio, che compio, è estremamente ponderata. Estremamente pesata nel beneficio e conseguenze. Su tutto. Su tutte le scelte che compio. È chiaro che mi rende la vita un po' più complicata, possiamo dire, perché tendo a dare tanto peso a veramente tante cose, magari cose che altre persone non danno peso, e viceversa, al contrario, magari su altre cose che le altre persone danno peso, io non ci do peso. Eppure c'è questo binomio che non riesco a sviluppare, questo binomio del non provare paura eppure compiere scelte estremamente ponderate. Al contrario, dovrei compiere scelte di istinto. Se non ho paura di quello che succede, dovrei essere molto più istintivo. Perché qualsiasi sia la conseguenza, non mi spaventa.
Secondo me, tu non hai paura proprio perché hai creato un sistema di pesi e misure. Tutto lì. Nel senso che nel momento stesso in cui tu vai a compiere quella scelta e nel tuo cervello hai già visto tutte le possibili conseguenze pesate, misurate, e quando quella conseguenza dovesse accadere tu hai già piano B, una risposta, un qualcosa, secondo me la paura scompare. E ecco. L'esempio principale, adesso voglio fare un esempio pratico, più che altro perché l'esempio che voglio portare è un po' quello dei viaggi. Faccio un esempio. Tutti noi chiunque, sfido chiunque a quella, non so, quel terrore, quel non terrore, terrore è una parola estremamente forte, a quella sensazione di frizzicorio, di paura nel momento stesso del giorno prima di viaggiare, ok?
Sì,
O nel
quella
momento in
sensazione
cui
di vuoto nello stomaco.
Sta per partire, nel momento in cui deve prendere una decisione di andare da qualche parte. Questo perché? Sempre per la paura dell'ignoto. Ma come la combattiamo? Preparandoci al meglio. Quali sono le persone? Cioè, io in primis ho deciso di andare l'anno scorso in Sud Corea. Ho deciso di fare tutto io e di prendermi anche, tra virgolette, passatemi il termine, la responsabilità di avere due miei amici con me. E loro hanno deciso di affidarsi completamente a ciò che gli dicevo e ciò che gli dicevo di preparare. Parliamo di un viaggio lungo. Di un viaggio che necessita comunque una minima porzione di documenti. Come la combatti questa paura? Tu dici, Mario, ma questa cosa qui tu l'hai decisa di fare perché a te piace viaggiare. Vero? Ma non è che non avevo paura. La paura l'avevo, ma se io so di essere preparato, ho la risposta pronta. Qualsiasi cosa dovesse succedere, io so come potermi comportare, ok? Ed è un mantra soltanto, uno dei miei mantra preferiti della vita, che è practice makes perfect. Ok? La pratica rende perfetti. Io, non sto scherzando, avrò visto almeno 10 a 12 video di come si raggiunge Centro Seul dall'aeroporto prendendo letteralmente la metropolitana. Io l'avevo già visto. E nel momento stesso in cui io ho visto l'aeroporto di Seul, sapevo dove dovevo andare, che linea dovevo prendere, come era fatta, quando passava. Non sto scherzando. E io ho visto 10 o 12 video. Nella mia testa era già tutto scritto. È così che si combatte la paura, almeno nel mio caso. Nel mio caso, poi questo ovviamente è un esempio pratico che vi porto della mia persona. La stessa identica cosa io sto facendo per il futuro viaggio in Cina. Voglio andare in Cina. È un viaggio organizzato. Ci sono delle altre persone, ma nonostante questo, io preparo tutti i miei piani B. Perché? Perché combatto la paura. Combatto la paura. È ciò che sono. Ok? Per quello tu mi dici, nel momento stesso in cui passa il tutto, mi dici no, non ho paura. Non hai paura perché hai creato uno strumento, perché hai dei pesi, delle misure, che hai un sistema a darti manforte, a coprirti le spalle, tutto lì. Proprio perché, cioè, secondo me è strettamente correlato quello che dici, proprio perché tu compi scelte ponderate, allora non hai paura. Poi entra in gioco, secondo me, anche un altro fattore, cioè, perché facciamo scelte ponderate? Non per la paura, secondo me, anche, ci può stare, facciamo scelte ponderate perché non vogliamo rimpianti. E questo è un altro grosso pezzo, secondo me, delle scelte che vengono compiute. Però non siamo qui, secondo me, a parlare anche di questa parte.
Il discorso del rimpianto, dell'errore più che altro, forse.
No, l'errore, secondo me, tutti mettono in conto di poter sbagliare. Non è tanto quello. Ma quello che non mette conto le persone o che mettono in conto molto meno è quel sentimento di rimpianto. Cioè, io so che domani decido di cambiare lavoro. Questo potrebbe essere un rischio per la mia persona, potrei andare in un ambiente che non mi piace e potrei aver fatto una scelta sbagliata, ok? Tutti lo mettono in conto. Ma non tutti mettono in conto il fatto di dire ho lasciato un posto di lavoro o non ho preso quella scelta o avrei potuto farmi valere prima o milioni di altre sfaccettature. Perché lì è imprevedibile, no? Beh, lì non puoi
Sì. Allora,
prevederlo. Il rimpianto non puoi prevederlo. Puoi solo trovare un sistema per incasellarlo, no?
sì, questo ragionamento qua io lo combatto con una cosa che dico sempre, lo dico tutti, è quella di ragionare su dove sei adesso. Cioè, tu dove sei adesso è stata la conseguenza di tutte le scelte che hai fatto per arrivare fino in questo momento. Quindi nel momento in cui devi compiere un'altra scelta, ok, c'è la probabilità di aver rimpianto, di aver fatto una scelta diversa, di aver sbagliato, eccetera, eccetera, l'abbiamo appena detto. Però io ho 30 anni, quello che sono adesso, la situazione che vivo adesso, è tutta la conseguenza di tutte le scelte che ho fatto, da quando ne ho avuto la possibilità, non riesco a dare un'età, perché ovviamente prima le scelte le compiono per te, poi a un certo punto compi tu delle scelte. Quindi da quando ho avuto la possibilità di fare la prima scelta ad adesso, mi ha portato esattamente nella situazione in cui sono adesso. E questo pensiero io ce l'ho costantemente nella testa ogni volta che devo compiere anche la più piccola delle scelte, che mi porta su anche la più piccola delle strade o il più piccolo dei sentieri. E questo è un consiglio che vi do, o che ti do a te che stai ascoltando. Pensa sempre al percorso che hai fatto. E per aggiungere un po' la citazione a quello che diceva Mario, practice make perfect, io ne ho un'altra forse un po' più precisa, secondo me, per la situazione, che è fail to plan is planning to fail. Quindi fallire nella pianificazione vuol dire pianificare di fallire. E anche questo è un motto che Mario l'ha spiegato bene con la metafora del viaggio. Io l'ho adatto tantissimo, veramente tanto, nel lavoro. Nel lavoro, nelle scelte lavorative, nelle relazioni all'interno del mondo lavorativo. Quando devi fare una conversazione con il tuo manager, i tuoi colleghi, i clienti, le persone che lavorano, tutto quanto, fail to plan is failing to fail to plan is planning to fail. Quindi se sbagli a pianificare, se sbagli a prepararti, è praticamente assodato che tu stai pianificando di fallire in quello che andrai a fare. Non puoi permetterti di arrivare impreparato, soprattutto nel mondo lavorativo, a una conversazione col tuo manager, con i tuoi colleghi, con i clienti, con tutte le persone. Conversazione intendo anche semplicemente via mail, non per forza telefonica, non per forza in video call, non per forza in presenza. Parlo anche di comunicazione telematica, diciamo così. E con questo non, cioè, si collega un po' al senso di paura che dicevamo prima. Quindi sempre questo discorso del paura dell'ignoto. Però la preparazione aiuta davvero tanto. Preparare, essere pronti e appunto vedere questi scenari. Mario raccontava di aver visto la strada che porta dall'aeroporto al centro 1000 volte nei video, eccetera, eccetera. Ecco, questo andrebbe applicato tendenzialmente in ogni ambito della vita. Poi non vi dico di applicare tutto questo anche nelle relazioni, però volendo potrebbe essere anche un modo per affrontare certi tipi di situazioni. Certi tipi di situazioni con in certi momenti, non so, anche mi viene a pensare magari una prima uscita con una persona, con un ragazzo, con una ragazza, quello che volete. Anche soltanto pianificare bene, senza magari farlo troppo vedere, la conversazione, gli argomenti, le cose di cui parlare. Questo sì, porta non tanto, un grande risultato.
Non tanto quello. Secondo me è estremamente più importante al massimo pianificare il dove e il come. Se vuoi anche il perché, ma vabbè. Questo, il dove e il come secondo me è molto più importante. Idealmente.
Però anche le argomentazioni.
Sì, ma se sei una persona, tra virgolette, l'esempio secondo me è più semplice. Se sei una persona mattiniera e la possibilità di andare magari, esempio, fare colazione, forse sarà una persona un po' più attiva rispetto a dire usciamo una sera a bere qualcosa. Poi se magari sei una persona che non beve, decidi di uscire a bere qualcosa, è tipo una scelta completamente sbagliata. Però capita, nel senso, perché sono cose che capitano assolutamente.
Però sbagli la pianificazione, qui stai pianificando su di te. Non devi pianificare su di te. Tu devi pianificare sulla persona su cui vuoi far colpo.
Ho capito, ma tu quello... devi presentare al meglio.
Certo, quello sì, ma ti devi presentare al meglio nella situazione in cui l'altra persona è al meglio. Non devi essere tu nella tua zona di comfort, deve essere l'altra persona nella sua zona di comfort. Che sia appunto un incontro per conoscere in maniera sentimentale, quindi uscire fisicamente con una ragazza o un ragazzo, o uscite con degli amici, se vuoi fare davvero colpo, non è la tua situazione di comfort, deve essere la loro situazione di comfort. Tu devi essere preparato affinché in quella situazione tu appaia bene, in comfort, eccetera, ma loro devono essere già in una situazione di comfort. Quindi non è se tu sei una persona, non è che se tu sei una persona che si sveglia presto al mattino, allora fai le cose al mattino, ma quando l'altra persona è una persona notturna, hai sbagliato totalmente.
Ci sta, sì, ci sta, ci sta.
È per questo che io ti parlo di pianificazione. La pianificazione sta proprio nello studiare il tuo interlocutore, nello studiare la situazione e capire qual è il linguaggio, il media, il posto, il luogo dove quella persona è adeguata. Noi fanno questi training sulla vendita che alle volte fanno un po' ridere, alle volte sono anche abbastanza utili. Io mi ricordo che ci sono tutti questi test che si chiamano, un test che si chiama il DISC, che ti permette di capire se sei una persona introversa, dinamica, colloquiale, socievole, tutta una serie di test incredibili sulla personalità. Però la cosa che più mi è rimasta impressa è quando io mi occupo di vendita, quando ho a che fare con un cliente che non è un cliente, una persona diciamo avvezza o predisposta a ragionamenti sui numeri, tu gli puoi fare anche l'offerta migliore della vita, ma se glielo presenti coi numeri andrà male. Se tu arrivi lì e gli porti un file Excel pieno zeppo di numeri con lo sconto, la prospettiva, io ti vendo questo codice, questo qua, è bellissimo, eccetera, eccetera, quella persona lì andrà molto male la conversazione. Ovviamente, al contrario, se tu invece sai che la persona con cui stai parlando è una persona estremamente analitica, che adora i file Excel, che gli piace vedere i numeri, gli piace vedere la cosa concreta, hai fatto centro. E questo ce lo insegnano per il lavoro, quindi per fare centro nella vendita, nell'obiettivo, però si adegua, si adatta a questo ragionamento perfettamente anche nelle relazioni con le persone. Se vuoi essere un buon amico, vuoi essere un buon compagno, una buona compagna, un marito, un padre, un nonno, un nipote, qualsiasi cosa, devi capire esattamente il linguaggio e il media del tuo interlocutore, della persona a cui tu tieni. So che sembra tutto un ragionamento molto freddo, molto privo di ogni tipo di sentimento, però è un consiglio che io do ovviamente alle persone che hanno magari difficoltà nel relazionarsi con le altre persone. Ecco, non sto dicendo che tutti dobbiamo essere così, tutti dobbiamo comportarci così ogni giorno con le persone, però se ti identifichi in una condizione in cui dici cavolo, però io faccio veramente difficoltà a relazionarmi con gli altri, è perché probabilmente stai parlando una lingua, passami il termine, metaforicamente, una lingua diversa. Stai parlando di numeri con una persona che vuole parlare di passione, vuole parlare di sentimenti, vuole parlare di quanto è bello il cielo azzurro la mattina. E tu gli stai a parlare dei fogli Excel, è chiaro che non riesci a entrare in sintonia perché sei troppo concentrato su te stesso. E questa è la grande trappola dell'epoca moderna, che poi, non so, forse è sempre stato un po' così. No, però soprattutto nell'epoca moderna siamo molto concentrati su noi stessi.
Sì, ma non sono comunque d'accordo.
Dica.
Cioè, nell'ambito lavorativo, la questione del venditore mi sta bene. Mi sta bene. Tu sei lì con un obiettivo, che è quello di vendere, ok? Chiunque tu sia, faccia destra, faccia sinistra, personalità diversa, personalità distorta, quello che vuoi, non è importante. L'obiettivo è uno soltanto, vendere. Mi sta bene. Le relazioni però con i tuoi amici non può essere questo. Non può essere questo. Non può ridurti ad essere una persona qualunque, una faccia qualunque, dipendentemente dalla persona che ti sta davanti. Cioè, non possa essere la persona che il venerdì sera si spacca e però suona stemmio. Esempio assurdo, no? Ok? Non posso essere la persona che il sabato sera va a ballare, fa le 4 del mattino, ma poi è una cosa che mi fa schifo. Cioè, capisco, mi sembra giusto andare incontro alle persone, dedicare del tempo, però bisogna essere sinceri con le persone che ci stanno accanto. Cioè, non mi sembra corretto nel dire, ok, se tu sei a tuo agio, nel tuo posto mio preferito è andare in discoteca, e allora tutti i sabati andiamo in discoteca. Perché non è quello che sono. Non è quello che sono. Sarebbe una menzogna, no? E poi dopo tu mi conosci per come quello che gli piace andare sabato sera in discoteca, ma quando non è vero. Non... No. Cioè, capisco ciò che ci sta dietro, capisco l'idea del sacrificio, sono d'accordo nel venire incontro alle persone, ed è corretto. Io sto dedicando del tempo ed è giusto che la persona si senta a suo agio, quello che vuole. Però non posso deviare, stortare, piegare ciò che sono ogni singola volta rispetto alla persona che ho davanti. Perché sennò divento uno nessuno 100.000, no? Sennò divento l'ennesima maschera di Pirandello. È questo, no? Cioè, mi presento con te, sono a Fratelli Tutto Podcast, sono una persona che piace lavorare, che bello, tutta la mia settimana è questa, che bello, sono contento, stamattina mi sono svegliato pieno di energia, andiamo a lavorare, che bello. Poi però mi fa schifo, e una volta che spengo la telecamera sono un altro personaggio. Domani sera esco con i miei amici, vado al bar a bere, e mi sfascio, mi distruggo. Però poi il giorno dopo sono piegato. Però se mi chiedono di nuovo mercoledì sera, oh, mercoledì sera, cazzo, diavolo di brutto, di nuovo lo facciamo. Sì, bella, bella, questo è il mio mood. Sono sempre così. Chi sono? Non sono nessuno a questo punto, no? Non sono la persona che sta davanti alla telecamera, non sono la persona che il mercoledì sera si spacca, non sono la persona che guarda niente. Sono il nulla, sono un'entità vuota, che viene riempita dalle altre persone. Per cui sono d'accordo. Cioè, è giusto che le altre persone che stiano intorno a me mi diano qualcosa, mi condividano qualcosa. Condividere è probabilmente la cosa più bella che abbiamo. Ed è giusto così. Ma io ci devo mettere del mio. Cioè, io devo esistere in questa parte. Cioè, Mario deve esistere. Mario deve essere qualcuno. Non posso essere un riflesso di quello che mi sta fuori. Non posso essere vuoto, ma semplicemente un'armatura di specchi. Non funziona. Funziona, cioè può funzionare, ma funziona in brevissimo tempo. Poi quando la persona che ti sta davanti cerca di rompere questa armatura per capire chi c'è sotto, non c'è sotto niente. O c'è sotto una persona che è completamente un'altra.
Sì, voglio essere... sarò un po' brutale nel darti questa risposta, poi mi dici se cosa ne pensi. Allora, la vita purtroppo ti mette davanti tante persone. Come tu hai detto, ci sono tante persone, quelli che si spaccano la sera, quegli amici che fanno quello, gli amici quelli che fanno quell'altro. Se vuoi essere un buon amico per gli altri, se vuoi essere tu, apparire un buon amico per gli altri, dovrai sempre metterti al secondo posto, sempre. Poi, e sarà molto brutale, se la vita girerà bene verso di te, forse troverai una, massimo due persone che ti vorranno davvero bene. E metteranno loro al secondo posto per te. Ma non ti aspettare che gli altri lo facciano costantemente. Questa è la mia brutale realtà, cioè non realtà, scusate, la mia brutale verità verso questa situazione. Se tu vuoi essere un buon amico per gli altri, dovrai sempre metterti al secondo posto. Poi la vita ti darà, e questa è una cosa a cui credo fortemente, nel fare qualcosa per gli altri e prima o poi non fare qualcosa per gli altri per ottenere qualcosa in ritorno, non è questo il messaggio, ma è fare qualcosa comunque per gli altri, perché in qualche modo poi l'energia, come dice il principio della termodinamica, tutto si trasforma e nulla si distrugge, quindi da qualche parte ti tornerà indietro. E allora avrai la fortuna di trovare una persona, o massimo due persone, che faranno lo stesso verso di te.
Sì. Sono d'accordo, nel senso che da questo punto di vista la primissima cosa è decidi di dedicare del tuo tempo a un'altra persona, devi farlo in maniera presente, fare domande, cose di questo genere. Certo, sono d'accordo, tu dedichi del tuo tempo, ma devi dare qualcosa. Devi essere qualcosa, non può essere uno specchio. Cioè, non mi torna. Cioè, io sono d'accordo nel mettermi al secondo posto, cioè, va benissimo. Decidi di voler andare sabato sera in discoteca, a me è qualcosa che fa schifo, va bene. Però, per l'occasione X, per quella volta, io posso mettermi al secondo posto. Perché? Perché se tu ci tieni, io lo faccio per te, non è un problema. Questo non è un problema. Il problema è che io non posso essere. Se tu vuoi che io sia il tizio che tutti i sabati sera va a spaccarsi, io questo non posso farlo, perché non lo sono.
E infatti quella relazione lì non sarà. Cioè,
Perché
ti
non
sto
lo sono.
dicendo, ma ti sto dicendo che quella relazione lì decadrà. Perché non pensare che troverai tante persone che diranno: ah no, cavolo, povero, lui non piace andare in discoteca. Noi siamo in 20, ci piace tutti andare in discoteca. Ah, vabbè, dai, non andiamo, dai, stiamo col Mario.
No, ma nessuno si aspetta che questa cosa succeda, però,
Però
attenzione.
è quello che ti dico: se vuoi essere un buon amico per gli altri, devi metterti al secondo posto se vuoi essere un buon amico per gli altri.
Sì.
È quello che è il ragionamento relativamente al modo di essere. L'essere uno specchio non è forse la metafora giusta, perché l'essere uno specchio è una persona che ti fa capire, diciamo essere trasparente, forse quello che intendevi è essere trasparenti.
No, no, letteralmente essere uno specchio.
Essere uno specchio vuol dire che tu rifletti esattamente,
Cioè. Ed è
cioè
quello che
fai
le persone
capire.
cercano.
Cercano simili, però una persona che si riflette nello specchio vede anche i difetti. Le persone non piace vedere i propri difetti. Quando ti guardi allo specchio vedi tutti i difetti. È più una
Cioè.
trasparenza, secondo me. Tipo un'ombra, cioè vedere un'ombra di se stesso. Ecco, l'ombra di se stesso, quello sì. Lo specchio è un tema, è una metafora un po'
Tutti
più
vorrebbero.
complicata.
No, secondo me lo specchio io lo vedo proprio, cioè, del tipo. Quando tu, non lo so, vuoi fare un determinato tipo di attività. Decidi, ritiriamo in ballo il viaggio. Decidi di viaggiare. No, non cerchi la persona che ti dica. No, cazzo, guarda, io andrei da un'altra parte. C'è quella persona che dice: sì, dai, facciamolo. La cosa più bella che vorrei fare quest'anno, questo è il mio obiettivo. È uno specchio, qualcosa che è uguale a te. Nel sentimento, ovviamente, nell'idea dell'attività, perché di quello stiamo parlando. Cioè, è uno specchio della tua voglia di fare. Decidere di andare a ballare? Minchia, bella, sì, facciamolo. Quello intendo come specchio. Trasparente non vuol dire, cioè, per me trasparente vuol dire essere una persona pura, vuol dire essere sincero. Se tu mi dici, guarda, voglio di andare a ballare, io ti dico, guarda, per me no. Per me no, non è la cosa che vorrei fare. Poi, nel senso, decidiamo di farlo, va bene, ma quello vuol dire essere trasparente, cioè essere fisicamente una persona che traspare ciò che vuole fare. Invece uno specchio non traspare niente, uno specchio riflette. Il sentimento è, voglio andare a ballare, rifletto, io voglio andare a ballare. Boom, secco.
Sì, no, ho capito quello che dici, non riesco ad esprimere però il mio pensiero, cioè non riesco a trovare la metafora giusta, se poi mi viene te lo dico. Lo specchio lo vedo più come comunque un riflettere anche i difetti, quindi una persona che si riflette al 100% vede anche il neo che non vedi normalmente, perché se non ti vedi in faccia e non ti vedi attraverso lo specchio, non vedi completamente la tua figura.
Però qual è il difetto, scusami? Cioè, nel senso, nell'idea di dire voglio andare a ballare sabato sera, qual è il difetto? Cioè, dove sta il difetto? Dove sta nell'attività, capito? Cioè, quello che a me manca. Cioè, lo
Sì, no,
capisco quello che tu dici a livello
può essere una
estetico.
cosa non salutare. Cioè, ti guardi allo specchio, ti vedi le occhiaie, ti vedi la borsa sotto gli occhi fino a qua, perché dormi 3 ore a notte, perché ti spacchi di alcol, c'è la panzetta, e dici, cazzo, ok, forse non è proprio la cosa migliore della vita, no? Ti guardi allo specchio e dici, cazzo, la pelle è tutta squamata, i buchi in testa. Adesso non è che se vai a ballare la sera ti conci così, però è evidente che se non dormi abbastanza, non hai un ciclo circadiano corretto, la sera dopo la discoteca magari ti vai a mangiare pure il panino al McDonald's, capito? Se ti vedi poi allo specchio di quello che sei, non sei molto contento, in teoria, poi magari continui a vederti in questo modo, come dici tu, alla fine non ti guardi, cioè non ti guardi veramente, ecco, forse è quello, non ti guardi veramente. Ma tu in una situazione di questo tipo, appunto, di scelte da compiere durante relazioni di amicizia o altre situazioni, tu sei una persona che applica più il consiglio giudizio o la comprensione?
Che cazzo vuol dire?
Cioè, tendi a dare il tuo parere e a risolvere la situazione, quindi dare un consiglio, anche soltanto un feedback così, o a comprendere. Dire sì, no, vabbè, comprendo il tuo punto di vista e
No,
capisco.
io non combatto mai. Queste battaglie per me non esistono.
Quindi tu sei per la comprensione.
Per l'accettazione direttamente. Non passo neanche per la comprensione.
Vabbè, vuol dire che comprendi e dici ok, accetto quello che è.
Sì, assolutamente.
Non sei uno che dà il suo parere.
No, mai. Mai.
E quindi tendenzialmente le persone come ti rispondono?
Io sono
Nel senso.
generalmente curioso di ciò che loro mi dicano. Questa è la mia grande risposta. Nel senso che quando mi viene detto qualcosa, cerco sempre di snocciolare il perché dietro quella cosa lì. E questo, tra virgolette, nelle persone di solito suscita interesse. Però non scendo a compromessi. Nel senso che ragiono molto a livello di rimpianti. Le mie scelte sono basate sui rimpianti. Le mie scelte sono basate sui rimpianti. Del tipo che si decide che un sabato sera bisogna andare a ballare, per me non esiste. Per me non esiste. Questa cosa qui non l'accetterò mai. Perché? Perché non ho rimpianti di non essere andato a ballare la sera. Esempio. Poteva succedere qualsiasi cosa? Quelle poche volte che ci sono andato mi sono divertito? Assolutamente sì. Ma non è il mio ambiente, non è il mio posto, non è il luogo dove vorrei essere, ok? Per cui, quando succede e io decido di paccare, non ho rimpianti, da quel punto di vista, ok? Ed è questo il punto. Mentre invece successe qualsiasi altra cosa, paradossalmente, è un termine specifico, cioè nel senso è un caso specifico, ve lo assicuro, quello di andare a ballare, perché non ci vado, cioè non è il mio, non ce la faccio, non è il mio, ok? E qualsiasi altra cosa, prevalentemente io ho cambiato lavoro per questo motivo, perché il lavoro, lavorando nei weekend, io non potevo permettermi di fare determinate attività che avrei voluto fare. Quelli per me sono tutti rimpianti che ho perso. Io sono stati 4 anni che io ho perso. Letteralmente. E non c'è giorno che, ve l'assicuro, non ci pensi. Sono stati 4 anni che ho perso di attività, cose. E purtroppo, nella vita, per essere una persona di mondo, una persona che esiste nel mondo, deve aver vissuto delle esperienze. Ok? Perdere 4 anni vi assicuro che sono tremendi. Tremendi. Ed è lì, ed è tutto quello. Per cui ti dico, compio le mie scelte in base al rimpianto. Perché quando una persona mi propone un qualsiasi tipo di cosa, per me è quello l'ago della bilancia. Ed è per quello che ti dico, non capisco il discorso di comprendere o dare il giudizio, non ne do, perché tendenzialmente reputo che sia sbagliato. Il sentimento di fare un'attività di una persona può arrivare da qualsiasi punto di vista. Sono io il primo che sono estremamente irrazionale nelle scelte di attività che voglio fare. Ma perché a me, paradossalmente, diverte molto giocare a videogiochi, per me stare sabato sera a casa a giocare ai videogiochi non è una grossa perdita. Non è una grossa perdita. Se al di fuori, ovviamente, nella mia sfera non succede niente. Se nella mia sfera succede che le persone escono, io non me ne sto a casa a giocare ai videogiochi, perché lì sarebbe un grasso rimpianto da parte mia non aver partecipato all'attività, ok? Questa è la differenza. Però Però non sono di quelle persone che cazzo, il sabato sera non esce nessuno, io sono a casa, mi viene il magone, madonna, non ci voglio stare, piuttosto vado al bar da solo, non conosco nessuno. Forse mi farebbe bene, probabilmente mi farebbe bene. Però non è quello che sono, e torna un po' il discorso dell'essere Mario, cioè l'essere qualcuno, l'essere se stesso. Cioè, è tutto collegato. La ricerca dell'equilibrio, i rimpianti, l'essere se stesso. Sono anni che mi domando e continuo a pensare questa cosa. La risposta forse arriverà, me lo auguro, però per ora è così, cioè la mia vita è alternata da questa cosa, cioè, nel senso.
Io ti rispondo alla mia stessa domanda dandoti un consiglio, perché io sono una persona che sto cercando di essere più comprensivo, sto cercando di essere un po' più...
Sì, ma devi partire da te stesso.
Sì, sì. No, però è un lavoro che voglio fare, voglio comprendere un po' di più, voglio essere un po' più sensibile su questa cosa, però è più forte di me, io devo sempre dispensare un consiglio o un suggerimento o un feedback, e spesso alle persone non piace, tendenzialmente non è una cosa che alle persone fa piacere, ad alcune sì, ad altre no, onestamente. Quello che ti posso consigliare in questa situazione è vivi, diciamo, questa situazione del rimpianto, vivere un po' la paura del fear of missing out, cioè io non faccio quella cosa perché mi sto perdendo qualcosa.
Assolutamente.
Ecco, come ho combattuto io questo pensiero? L'ho combattuto con la scelta dei principi. Cioè mi sono dato comunque delle regole di vita. Mi sono dato dei principi. Mi sono dato degli obiettivi e delle cose che vanno oltre alla paura di perdermi qualcosa. Perché poi razionalmente lo sai. Se ti perdi un evento, un'uscita, una serata, tu concretamente hai solo perso l'occasione di registrare un ricordo nella mente delle persone che probabilmente rimarrà per poco, magari alcune volte rimane per anni, però neanche così tanto, tendenzialmente tenderemo a dimenticarle certe cose, a meno che non vengano ripetute spesso. Quindi la paura irrazionale di perdersi l'uscita con gli amici che magari vanno a fare qualcosa che non rientra nei tuoi principi, non rientra nelle scelte di vita che hai fatto, non ti deve spaventare, non ti deve provocare nessun rimpianto.
No, ma è esattamente per quello, cioè nel senso tu sei riuscito a esprimere a parole ciò che dicevo del discorso dell'andare a ballare. Andare a ballare non è nei miei principi, io so che rispetto al mio obiettivo di vita in un posto del genere... Poi per carità, mai dire mai, però in un posto del genere non troverò il mio obiettivo, non riuscirò a realizzare me stesso. È per quello che quando le persone vanno a ballare e io non ci vado, non provo niente. Ma allo stesso modo, mi spiace dirlo davanti a tutti, non è una novità, lavorare non è il mio obiettivo di vita. Essere chiuso tutti i weekend per 4 anni della mia vita a lavorare, quindi a fare qualcosa che purtroppo devo fare, perché la società me lo impone, me lo ricordo, ed evitare di qualcosa che avrei voluto fare, e allora sì che lo rimpiango. E sì che lo rimpiango. Proprio per questo motivo qui. Cioè, tu sei riuscito, secondo me, a esprimere in parole la correttezza. Cioè, il principio, ma non che, più che principio, è l'obiettivo di quel momento, più che il principio della vita. Il tuo obiettivo in quel momento è un altro, e purtroppo c'è una forza, c'è un qualcosa che te lo impedisce. Tutto ciò che ti impedisce questa cosa per te ti crea dell'infelicità e dei rimpianti, tutto lì.
Comunque ricordati che poteva andare sempre peggio. Cioè poteva andare sicuramente peggio di come è andata. Nel senso che alla fine solo 4 anni nell'arco di tutta la vita è veramente... è un numero.
No, certo che poteva andare peggio, però nel senso...
Poteva starci 20 anni. Cioè starci.
Poteva andare peggio, ma come poteva andare meglio? Cioè, capito? E il ragionamento del poteva andare peggio.
Però hai imparato a valorizzare. Però hai imparato a valorizzare la cosa.
Sì, sì, sicuramente.
Sicuramente dai più valore tu al weekend che magari io, altre persone che il weekend l'abbiamo sempre visto come un momento Cioè, oddio, io un po' gli do tanto valore anche per il discorso dell'università, perché quando fai l'università tendenzialmente sei sempre con la testa a pensare agli esami e non è che ti godi molti weekend. Durante il periodo universitario non esiste tanto il concetto del weekend perché devi passarlo comunque a studiare per il prossimo esame, eccetera, eccetera. Però effettivamente una delle cose che subito ho notato quando ho iniziato a lavorare era il fatto che venerdì alle 5, alle 4, alle 6, quando finisci di lavorare, buona, cioè chiuso tutto, sabato e domenica non esiste pensiero. All'inizio gli davo tanto valore, ormai forse mi sono abituato perché sono ormai quasi 10 anni che lavoro, però effettivamente è un valore. Tu adesso magari gli dai tanto peso e quindi in qualche modo questo sentimento di rimpianto, questa paura di perdersi anche un weekend è un concetto legato molto alla situazione che vivevi prima. Tra un po' di tempo vedrai che questo pensiero qua si uniformerà a tutto il resto.
Sì, ma è per quello che ti dico che è in relazione all'obiettivo del momento. Esattamente questo. Ai tempi l'obiettivo era un altro, e allora tutto ciò che ti fermava nel fare questa cosa per te causa un rimpianto. In un futuro, tra virgolette, per te i weekend sono scontati, iniziano ad essere sempre la stessa cosa, e dici, vabbè, ma sai che c'è, ma quasi quasi se mi fanno lavorare il sabato chi se ne frega, perché tanto l'obiettivo il sabato mattina, esempio, se dietro col lavoro decidi che vuoi lavorare il sabato mattina per portarti avanti, non succede niente, non è che rimpiangi, dici, cazzo, potevo dormire di più, avrei potuto dormire di più, no, perché in quel momento non è il tuo obiettivo dormire di più, magari un altro. Magari riuscire ad avere una settimana un po' più scarica, in modo tale che la sera puoi andare in palestra, esempio. Io non voglio tornare a casa alle 6 perché ho il mio compagno a casa, ho la mia compagna a casa, magari voglio dedicare più del tempo a loro, quindi se io riesco a portarmi avanti a casa il sabato mattina, magari esco alle 4, esempio. È lì che ti dico che è in base all'obiettivo. E sono d'accordo. Sono d'accordo. Però nonostante tutto ciò, cioè anche il discorso del potevo andare peggio è come dire che i bambini in Africa muoiono di fame quando tu non mangi un piatto di pasta. Lascia il tempo che trova. Nel senso...
È cercare di vedere la positività. Cioè il fatto che tu dici poteva andare peggio, già vedi la situazione in maniera diversa. Cioè guardi outside of the box, cioè guardi fuori dalla scatola, perché sennò la tua visione rimane solo su quella situazione e dici cavolo, quattro anni, però cacchio ne ho 28, ok, ha un peso diverso, probabilmente vivrò fino a 85-90 anni, 4 anni ha un altro peso. Capito?
Sì, assolutamente.
È un po'... non è facile comunque, sì, non è facile. Il discorso che ti dicevo appunto della comprensione o del feedback è appunto anche legato molto alle relazioni. Non so quanto alle persone piaccia ricevere un giudizio o ricevere un consiglio, o vedi come io ho fatto con te in questo momento. Magari tu sei un po' più predisposto, che diciamo hai allenato un po' di più l'elasticità mentale e l'apertura mentale. Però quante persone reagiscono male al fatto che gli si venga detto, magari prova a vederla in un modo diverso, prova a fare una cosa in maniera diversa. Quante persone...
Ma sono il primo che reagisce ogni volta che una persona mi dice poteva andare peggio, cioè poteva andare meglio e poteva andare peggio. Cioè quando tu mi dici poteva andare peggio e ti dico sì, ma sarebbe potuto andare anche meglio.
Vabbè, tu non reagisci male, dai.
Cioè,
questa è una reazione, no, brutta reazione.
Poi nel senso, poi i feedback, i consigli, eccetera, ma quelli me li prendo tutti. Ma un po' anche tornava il discorso un po' di prima. Sono senza acqua, ciao Mirko. Dopo vado a prendere. Prometto, dopo la vado a prendere. E torniamo un po' al discorso che facevamo. Che facevamo l'altro giorno, no? Nel senso che tutto ciò che ti viene detto, che ti arriva, deve essere filtrato dalla tua consapevolezza, dalla tua cultura, no? Cioè adesso tu, Antonio, mi vieni a dire, mi dici, mi dai un consiglio, guarda, ti do un consiglio, vedila in modo più positivo, e dico, ci sta, mi va bene. Venisse un'altra persona, mi desse un'altra tipologia di consiglio, e io lo prendo, lo assorbo, ma se è una roba che so che è una stronzata, la lascio. Capito? Certo. Poi sta nel mio senso ovviamente di persona, perché ci sono persone che ovviamente tu gli dici una stronzata come consiglio, si incazzano e se ne vanno. Va bene, esatto. Va benissimo. Però secondo me anche lì fa parte un po' del rispetto, cioè quando la persona parla, essere capaci di ascoltarla. Fa parte dell'educazione, ecco.
Ma no, perché siamo sempre convinti, ma io in primis, che il nostro punto di vista sia quello giusto sempre. E che il nostro pensiero sia sempre quello corretto, è per quello che ci viene difficile di ricevere feedback e consigli. Però personalmente io sono una persona che dà tanti feedback, tanti consigli, tanti suggerimenti, ma al tempo stesso apprezzo moltissimo, tantissimo, quando una persona riesce a darmi un punto di vista diverso da quello che ho io. Poi ho il mio difetto grossissimo che tutti sanno, che tutte quelle persone che mi conoscono sanno, che io sono estremamente convinto di quello che dico e penso che quello che dico sia in qualche modo giusto, e questo lo ammetto, è un grande difetto. Però sono una persona che ascolta molto, questo non penso che mi si possa, non mi si possa dire. Poi che cambi idea, difficile. Molto difficile che cambi idea, però ascolto molto, ecco. Quindi mi domandavo anche, ed era questo il lavoro che sto cercando di fare su me stesso, essere un po' più, invece che dare subito un consiglio, dare subito un suggerimento, vedere subito la cosa in maniera diversa, essere più comprensivi, essere più sensibili, cioè la parola che mi piace molto è essere più sensibili. E come si fa a essere più sensibili? Questo mi sono chiesto. Me lo sono chiesto. Come si fa a essere più sensibili e comprendere proprio. Non è neanche tanto l'empatia, perché non è tanto.
No, ma la comprensione. Ma mettersi nei panni dell'altra persona, questo
quella è l'empatia, cioè il mettersi nei panni dell'altra persona è l'empatia.
No, l'empatia è più legata al sentimento, no?
Allora, cioè, l'empatia
è riuscire a provare. Adesso non sto leggendo la definizione, però per me l'empatia è riuscire a provare il sentimento che sta provando l'altra persona. Ma è estremamente legato al sentimento. La comprensione vuol dire capire lo stato delle cose nel quale si trova l'altra persona. Stato che è diverso. Beh, l'empatia, sono di fianco a una persona che prova paura perché magari mi trovo in un ascensore, la persona è claustrofobica, io sono empatico e capisco la sua paura di claustrofobia, la comprendo e cerco di tranquillizzarla, di dire guarda, non ti preoccupare, dura poco, è un attimo, ma le porte si aprono, stai sereno, ok? E lì sono empatico. A comprenderlo è diverso, cioè dire che magari una persona è stressata, è messa in un angolo perché così è piena di fogli, c'è 2000 robe da fare, capelli tutti a posto, dici guarda, prendi una mano, capisco in che stato ti trovo, guarda, cioè nel senso, darti una mano, ti do una mano, capito? O in base alle scelte che la persona compie.
Stiamo dicendo la stessa cosa, mettersi nei panni degli altri è empatia.
No, secondo me no. No.
No.
No, riuscire a provare lo stato d'animo, il sentimento che prova l'altra persona, per me è empatia. Mettersi nei panni degli altri e quindi capire anche le scelte che compie, il perché le compie, è comprensione.
Allora, empatia, Wikipedia, è la capacità di comprendere o sentire ciò che un'altra persona sta vivendo, cioè la capacità di mettersi nei panni di un altro.
Ok, perfetto.
Sorry, perfetto. Sorry not sorry. Le prime due righe di Wikipedia.
Capacità e cerca di comprensione?
Mettersi... vediamo comprensione, infatti. Comprensione. Cosa significa avere comprensione? La comprensione, dal latino... comprensio onis, è il processo cognitivo correlato a qualcosa di astratto o tangibile, come una persona, una situazione o un messaggio, imparando a pensare e a usare un concetto per trattare l'oggetto. Cioè,
pensare, troppo... ok, vabbè, potrebbe essere in realtà...
Ah no,
vabbè.
Esatto, in parole povere è la capacità di pensare, okay, e di affrontare adeguatamente un'idea.
Ok.
La comprensione consente alla persona di entrare in contatto con il mondo come realtà, cogliendone la struttura e significato. Implica capacità di disposizione in relazione all'oggetto della conoscenza sufficiente a sostenere un comportamento intelligente. Madonna santa.
Vabbè, sì, beh, nel senso, però, se tu guardi empatia, fa parte della comprensione. Cioè, nel senso, tutto ciò che è empatia è comprensione, ma non tutto che comprensione è empatia, no? Cioè, è sempre il solito giochino.
No, però aspetta, c'è una spiegazione. Nel campo dei sentimenti, se per comprensione si vuole intendere l'atto di comprendere appieno lo stato d'animo altrui, la psicologia usa il termine empatia, che veniva usata per indicare il rapporto emozionale di partecipazione che legava al pubblico del teatro greco, eccetera, eccetera.
Quindi, non sono in poche parole, non sono tanto cretino.
L'empatia è una derivazione della comprensione.
Esatto, esattamente. Esattamente. È la comprensione del sentimento. La comprensione dello stato d'animo, ecco, no, non del sentimento, dello stato d'animo.
Eh sì, è bello però,
capito?
Cioè è bello come studiare una parola.
È certo, perché se tu riesci a comprendere la persona, la comprendi a pieno, ne comprendi il suo pensiero, le sue scelte, il suo comportamento e il suo stato d'animo. L'empatia è riuscire a comprendere solamente lo stato d'animo, quindi una piccola parte della comprensione. Cioè, sì, una piccola è il caso, sì, però.
Vediamo cosa ci scrivono dalla chat. Cosa c'è scritto?
Vado a prendere dell'acqua intanto, visto che...
Vai. La comprensione è analitica e logica e l'empatia è emozionale. Empatica è emozionale. Sì, immagino che la comprensione è analitica e logica, l'empatia è emozionale. La comprensione non la legherei tanto alla logica. Cioè, per me comunque la comprensione si lega un po' alla sensibilità. Per quanto ovviamente leggiamo su Wikipedia appunto l'etimologia della parola, la spiegazione, derivazione dal latino, dal greco, per carità di Dio non voglio mettermi contro gli antichi greci e gli antichi latini. Però per me la comprensione si lega un po' più alla sensibilità. Cioè, quando sei una persona sensibile nel capire la situazione, non tanto appunto nello stato d'animo, ma proprio capire la situazione. Ecco, comprendere la situazione e sensibilità per me sono dei valori su cui sto lavorando, onestamente. Perché tendo a essere molto più analitico e logico. Molto più freddo. Tendo a essere molto più freddo perché nel mio cervello scatta subito il click del devo risolvere la situazione, devo dare una soluzione, devo immediatamente aiutare la persona a non fare più quell'errore, a risolvere l'errore, eccetera, eccetera, eccetera. Quando molte volte le persone hanno solo bisogno di essere comprese e basta.
E non vogliono una soluzione.
Non vogliono una soluzione.
Per compatite.
No, neanche compatite. Cioè proprio non vogliono giustamente la soluzione, vogliono cioè, un po' di comprensione, poi magari la soluzione la cercheranno dopo. Però nell'immediato non c'è per forza questa necessità di ottenere subito la risoluzione del problema. E mi domando come si fa, quindi chiunque abbia voglia di darmi un consiglio...
Complicato, complicato.
Sono ben più che...
Secondo me bisogna partire, cioè la comprensione è il capire le scelte che la persona fa. Quello già è tanto alto. Dire il perché, le scelte e soprattutto il suo pensiero che ci sta dietro. Quello già, cioè, se tu riesci già a capire il perché lo fa e perché l'ha pensata in questo modo, già secondo me è tanto. Già parecchio, parecchio in là. Però, certo, non è facile. Non è facile perché le scelte sono dettate da n.000 cose. Cioè, possiamo ritirare fuori l'esempio di prima, cioè, perché Mario decide di non uscire e andare a ballare, o eccetera, eccetera? Perché? Perché in tutta la sua vita, nonostante si sia divertito, non è mai stato il suo ambiente. E quindi decide di non farlo più. Però se tu non lo sai, se tu sei la persona che è la prima volta che mi vedi, cazzo, però, oh, Madonna, che fighetta questo qui, oh, non c'ha voglia manco di venire la sera a ballare, che palle, oh, proprio uno spezzabolgia. E dici, cazzo, no.
Ma
Beh,
secondo me è una
sì.
questione di indole, arriva dalla chat. Elaborate.
No, vabbè, ma ci
Elaborate il
sta.
vostro concetto.
L'indole, secondo me, è intesa come questione di attitudine. Ci sono persone che sono più abituate e sono più capaci di riuscire a empatizzare, ci sono persone più empatiche e meno empatiche, cioè primissima
Certo.
cosa, cioè se tu sei una persona estremamente empatica ti sarà anche più facile riuscire a metterti nei panni dell'altra persona, cioè se tu vedi che una persona entra, cioè i capelli tutti sparati, sa che deve entrare in un ascensore, cioè ha paura degli spazi chiusi e la prima cosa che fai quando tu lo saluti non ti saluta, non ti guarda neanche negli occhi, sta chiuso nell'angolo. La prima cosa che ti viene in mente è, oh, mica, se tu sei una persona così dici, mica, che stronzo, questo manco mi ha salutato, che pezzo di culo. E invece una persona magari empatica dice, cazzo, ok, sta avendo un attimo di paura, c'ha paura di prendere l'ascensore che rimane bloccato, magari se non mi ha salutato, vabbè, fa niente, non succede niente. Fino al punto di dire, oh, hai bisogno di una mano? Magari hai bisogno di qualcosa, non ti preoccupare, va tutto bene, cerchi di tranquillizzarlo, cioè, capito, sono già tre livelli diversi. Base a quello che la persona già a livello magari caratteriale può esprimere.
Allora vi faccio una domanda a chi è in chat, a te Mario, che tanto si risponde con un sì no. L'indole si può allenare? Non dico cambiare perché no, però allenare?
Certo. Certo.
Vediamo dalla chat cosa ci rispondono. Se pensano che, o anche tu che stai ascoltando in differita, se vuoi comunque farcelo sapere. Sì, e per me si può anche cambiare, dicono. Allora, sul cambiare sono un po' più scettico, onestamente. Quando sei formato, quindi parlo una volta superati, boh, i 20 anni, probabilmente sei comunque un individuo formato, maturo, almeno anagraficamente e comunque con già della storia passata, cambiare è difficile. Siamo un po' al percorso che abbiamo fatto. Poi, per carità, c'è gente che stravolge la propria vita. Conosco persone che hanno stravolto la loro vita. Guarda anche i disturbi comportamentali. Sono un modo in cui anche cambiano la tua indole.
E sì, ma sono casi estremi però. Cioè, nel senso, se tu adesso mi puoi dire, cioè, se adesso mi vuoi dire cambiare le indole si può fare, sì, no, come ha detto Antonio, sì. Però attenzione, cioè, secondo me sono due pesi, due misure. E ti dico, anch'io sono d'accordo, esiste il cambiamento dell'indole, ma è estremamente complicato. Estremamente complicato, secondo me, superato una certa età, sono d'accordo con Antonio. Ma per il semplice fatto che inizi, cioè, secondo me l'indole di base, la risposta che tu dai di base dall'indole è perché hai una consapevolezza dell'io, una consapevolezza del te stesso. Beh, nel senso,
Secondo me perché a una certa diventi insofferente verso gli altri.
ma perché? Perché diventi insofferente verso gli altri, Anto? Perché sai cosa vuoi,
Sai cosa vuoi?
tra virgolette, sai chi sei. No? O
Sì,
comunque hai una
sì.
certa consapevolezza di te stesso e quindi determinate cose poi smetti di farle. Perché? Perché ti provoca sofferenza. Quando invece tu non sai chi sei, non sai cosa vuoi, passatemi
Sì,
il
li provi
termine
tutti.
perché. Passatemi il termine perché poi sapere chi si è estremamente complicato anche da questo punto di vista. E credo che anche persone che sa sanno sanno, tra virgolette, qual è la propria indole, non è proprio vero che sappiano chi sono, anzi, la esprimo meglio, non sai chi sei, ma è sai cosa non sei e sai cosa non vuoi, che è diverso, ok? E quindi diventi insofferente perché quella cosa fa parte del tuo non voglio farla, non voglio esserlo. Ed è per quello che la indole, più vai avanti, più diventa, secondo me, estremamente complicato cambiarla. Poi sono d'accordo che esistono casi estremi, la quale questa cosa ovviamente possa succedere. Casi prolungati di n mila fattori. Cioè, io sono una persona prevalentemente notturna, la mattina faccio estremamente fatica a svegliarmi, però se tutta la mia vita mi impongono che mi devo svegliare alle 8, prima o poi mi abituo. Credo, spero, cioè me lo auguro, ve lo dico, in 7 anni non è successo, magari in 15 sì, però so.
Sì, sì. Volevo toccare un ultimo punto, che faccio una domanda alla chat, a te Mario e a chi ci sta ascoltando. Nel frattempo che ti faccio questa domanda, ti ho mandato un documento su WhatsApp che vorrei condividere con la chat, così intanto prepari, cioè con la live, così intanto prepari. Intanto leggo un attimo la chat e dicono: l'indole è anche dettata dalla visione degli altri verso di te, oltre che da sé. E sei anche fortunato se ti puoi svegliare alle 8.
No, è verissimo.
Vedi, è che quello poteva andare peggio. Questa frase qui è sempre la costanza. Comunque sì, l'indole è dettata anche dalla visione degli altri, più che dalla visione e l'educazione, cioè l'ambiente, ovviamente, l'ambiente in cui sei cresciuto, eccetera. La domanda che io volevo fare a tutti quanti voi è: avete mai fatto un test serio della personalità, del modo in cui siete, del modo in cui vi comportate, eccetera, eccetera, eccetera? Tu, Mario, l'hai mai fatto un test di questo tipo?
Oddio, non è vero, non è propriamente vero. Ho fatto il test, quello della persona, delle 12, delle 16 personalità. È famosissimo, no? Aspetta, gli NTJ, gli FJ, quella roba lì. Test delle personalità, delle 16 personalità. Sì. Non l'hai mai visto, veramente?
Uscirà borderline. No, ma sicuramente l'avrò visto, ce ne sono mille. Quello sì. Tipo, quello che si usava nei GDR, se sei una persona caotico, neutrale.
No, non è quello.
Una persona caos neutrale.
No, è quello che ti indica, tra virgolette, lo spettro, il famoso spettro della personalità. È basato sul libro, da quanto ho capito, di un determinato tizio. Adesso non spiegatevi il perché, però tra virgolette, in base a ovviamente le crocette, le scelte che metti, molto spesso, adesso poi magari sono io perché giro per app di incontri che è pieno di alt J, enf J e cazzate varie per indicare lo spettro della personalità, magari ripeto, questo è il mio, ripeto, io metto le mani avanti.
Red pillati e blu pillati, insomma.
Ormai
siamo diventati...
No, quello no.
Una categoria.
Però quello è il test della personalità, sì. Per poi, cioè, tra virgolette, ripeto, cioè, non ti narra nient'altro che quello che sei già. Vabbè, io mi auguro che tu lo sappia già. Cioè, a me è sputato che sono una persona introversa, che piace farsi i cazzi propri, ma se c'è bisogno di dare una mano, sono il primo che dà una mano. E, nel senso, ok, sì, quindi... Nel senso, avevo bisogno della taghettina Alt-J-Enf-J? No, però vabbè, va bene così.
Io l'unico test che ho fatto è stato questo test, l'unico test che ho fatto anche pagato per farlo, è il Clifton Strengths di questa società Gallup, che è una società UK-based, molto famosa, che fa tutta formazione, molto legata al lavoro ovviamente. È un test legato sul lavoro che ti fanno delle domande, ti fanno un profilo, ti creano una sorta di DNA dato dal tuo diversi aspetti, ti dicono quali sono le cose principali. Se scorri, c'è proprio la prima pagina, fa vedere un po' tutto, insomma. Però se vai subito nella pagina 3, Inizia subito a spiegare quali sono le tre cose. È in inglese il file, e chi sta vedendo la live di persona in questo momento sta vedendo il file scorrere, chi è in audio adesso lo descriviamo. Ad esempio, io la prima skill che mi è stata identificata è in inglese, c'è scritto restorative, e la descrizione è: tu sei adatto ad avere a che fare con i problemi. E ti senti bene nel capire quali sono i problemi e risolverli. E quindi già iniziamo con tutto quello che ho detto, effettivamente si è confermato. Poi non so se le persone che mi conoscono confermano o meno, però è quello. Il mio
Watch out for
secondo.
blind spot.
Esatto. Poi la cosa bella è che ci sono i consigli, cioè nel senso ti dicono quali sono i tuoi punti di forza, però anche occhio
Esattamente.
ai
I
punti
punti deboli,
ciechi.
sì,
Punti ciechi.
esatto.
I
Sì, vabbè, punti ciechi, vabbè, contadurlo in punti deboli, decisamente.
punti deboli, esatto. Io la mia seconda skill è individualization. Cioè, io sono intrigato nelle qualità delle persone. E sono capace di comprendere cosa le persone possano fare. Ovviamente questo è tutto legato al lavoro, quindi mi identificano un'abilità nel capire molto velocemente le persone e dove possono lavorare bene e come possono lavorare bene. Anche qui effettivamente mi ci ritrovo abbastanza, riesco a comprendere molto velocemente le persone con cui.
Pazzesco, sembra quasi che tu abbia pagato per darti le risposte che volevi.
Esatto. Terza posizione, mi aspettavo un po' più in alto, però effettivamente va bene anche la terza posizione, c'è cioè learner, quindi ho un grande desiderio di imparare, studiare e migliorarmi, e vabbè, qua non mi dilungo neanche troppo, perché direi che lo dimostro quotidianamente. Quarta posizione, mi ha un po' stupito, la competizione, non pensavo di essere una persona competitiva, onestamente. Non pensavo di essere una persona competitiva, invece mi viene riconosciuto a un certo livello di competizione, quindi che misuro la mia performance contro quella degli altri per arrivare al primo posto. Non lo so, cioè, lo accetto, se me l'hanno dato vuol dire che in qualche modo me lo danno, però non lo so, non lo sento al 100% mio questa cosa della competizione. Tu che dici? Mi vedi una persona competitiva?
Assolutamente.
Sì?
Sì. Cioè, già solo l'idea, per me, già solo l'idea del dire è difficile che io cambio idea. Quando penso una cosa, sono estremamente convinto che questa cosa sia giusta. I'm sorry, ma a casa mia
È
questo, cioè,
competizione,
sì, è
competizione.
certo.
Vabbè, quinta posizione, questa forse è una delle cose che effettivamente mi ripetono più spesso gli altri, armonia. Sei in cerca di consensi perché non ami i conflitti e cerchi sempre un'area di, diciamo, un'area
Questa
di.
secondo
Sì.
me è una dote assurda. Questo è estremamente importante.
E questa è la diplomazia, infatti mi dicono sempre che sono una persona estremamente diplomatica. You are naturally practical and prefer emotional balance. You can prevent arguments before they start by quickly helping others find common ground and a resolution. Quindi tu puoi prevenire le discussioni prima ancora che iniziano, aiutando le altre persone a trovare un terreno comune e una risoluzione.
Questo è importante. Estremamente importante.
Sesta posizione, input. Ho una sfrenata necessità di
Non
collezionare e
si.
archiviare le cose.
Amici, amici, non si vede, ma sono 25 pagine.
Sì. No, io adesso vi farò soltanto dei primi 10, che sono quelli più, diciamo, importanti. Infatti, come vedrai, poi dopo inizia sempre a spiegare meno. Vedi
Ah, beh, sì,
che.
ci sta. Ah,
Sì.
giustamente.
Settima posizione, analytical. Cerchi sempre una ragione nelle cause, quindi devi sempre trovare una soluzione, una cosa analitica. Effettivamente sono analitico. Significance, l'ottava posizione. You want to make a big impact. E questo sì, questo mi aspettavo fosse un po' più in alto, onestamente. Questo mi aspettavo fosse un po' più in alto, nel senso che mi è sempre piaciuto anche quello che faccio col podcast. Effettivamente lo faccio perché mi piace il pensiero che comunque sto lasciando un impatto e sto aiutando qualcuno, anche solo una persona, a fare un ragionamento diverso. Nona posizione, focus. You can take a direction and follow through and make the correction necessary to stay on track. E questa è anche questa me l'aspettavo più alta. Perché si confà con una delle virtù cardinali, no? Che mi è stata spesso attribuita, che è la fortezza, no? La capacità di perseguire nel cammino delle scelte che faccio. Quindi, una volta che ho preso una scelta, stare on track. E poi il decima posizione, disciplina. Decima posizione, disciplina. You enjoy routine and structure. Your world is best described by the order you create. Cioè, certe frasi comunque bellissime. Basta. Poi ci sono tutte, ovviamente
Vabbè, poi c'è
va
tutto il
tutto,
resto.
a scendere fino a 25, tre da tutte, però questo è bello.
35.
Allora, il Clifton
Esatto.
Strengths completo mi pare che costa, non vorrei dire una stupidata, su una cinquantina di euro. Dovete andare sul sito. Comunque, almeno quando l'ho fatto io costava una cinquantina di euro. È molto, 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 molto legato al mondo del lavoro. Cioè, questo ti aiuta a fare proprio il curriculum. Ti
Sì,
prendi
comunque non
proprio
è
le
netto fa,
frasi,
non è
ti
netto
prendi
fa.
le cose. Sì. L'ho fatto. Eh sì, l'ho fatto un anno fa, 2023.
Comunque vedi, poi si trova sotto l'idea della strategic
Sì.
thinking, c'è cioè molta più roba qui.
Sì, no, no, poi non c'è solo questo documento, ti girano un sacco di documenti. Ce n'ho almeno. Cosa sono? Sì, una decina di documenti, oltre che al certificato che hai fatto, tutte queste robe qua, eccetera, eccetera. E ti aiuta molto capire quali sono effettivamente le tue skill, quindi anche per le posizioni lavorative a cui applichi, e due, nel strutturare un curriculum e segnalare molto bene le tue skill. Se non condividere lo stesso con i recruiter o col datore di lavoro o con la persona che ti sta facendo colloquio.
Quello un po', vabbè, nì. Non lo so, quello mi sembra più
Ah, può
un'arma a doppio
aiutare.
taglio.
Però può aiutare. Per farti capire subito, per inquadrarti, può aiutare, secondo me. Secondo me bisogna essere subito molto sinceri con l'hiring manager, con la persona che ti assume. Bisogna essere subito molto, molto sinceri, bisogna essere. Perché il rischio è doppio. Rischio doppio che l'hiring manager faccia un errore e che tu faccia un errore nella posizione. Quindi con il recruiter no, con l'HR, con la persona recruiter che ti contatta su LinkedIn o che ti chiama al telefono, siate spudoratamente falsi con loro.
Sono d'accordo.
Poi una volta che avete il colloquio con la persona, l'hiring manager è fisicamente il manager che sta assumendo una persona sotto di sé. Quindi se io sono un manager in un'azienda e devo assumere una persona nel mio team, sono l'hiring manager. Ecco, con lui dovete essere palesemente veri, perché poi diventerà il tuo manager. Quindi se dite cazzate o se lui stesso non è sincero con voi, vi mette in una posizione di merda. Quindi.
Più uno, d'accordo. Uno più uno. Sono
Bene, direi
d'accordo.
che abbiamo fatto anche la nostra puntata. Che dici?
Sì. Questo sarà un bel mattone. A te, futuro, ti dedichiamo questo bel mattone.
Esatto, un bel ballo del mattone. Grazie alla chat per l'interazione, mi è piaciuta molto. Grazie mille. Spero di poter fare più spesso questo genere di interazioni. Ci impegneremo anche noi per essere un po' più coinvolgenti verso la chat, soprattutto per chi ci segue live. Per te, perché ci stai seguendo in differita, assolutamente sentiti libero di contattarci su Instagram o i nostri contatti privati su WhatsApp, insomma, qualsiasi metodo è sempre ben accetto. Ti ricordo che tutti i martedì sera alle 21:30 siamo live su Twitch TV. Il lunedì dopo, successivo, esce la puntata che abbiamo registrato su Twitch. E nulla, trovi tutte le informazioni sul canale Instagram e sul sito fratellidudo.com. Ricordati di passare da noi e farci un saluto.
Assolutamente, ancora un grazie a Pioggia per l'abbonamento. Ringraziamo sempre. Clap clap, grazie, grazie. E Ci vediamo alla prossima. Mi metto su landing. Su landing. E buonanotte a tutti. Buonanotte a chi c'è live. Per tu che stai ascoltando, se sei sopravvissuto a questa cosa, bravo.
Eroe.
Ti dobbiamo probabilmente una birra post depressione. Grazie. Esatto. Ciao.
Quando vuoi.